La memoria collettiva umana va rimessa a fuoco. Questa necessità diventa sempre più impellente mentre prendiamo pian piano coscienza del fatto che il cammino del progresso sta soffocando le condizioni stesse di vita sulla Terra. E questa era Maria Gimbutas nella Civiltà della Dea, di cui oggi parleremo diffusamente con
Daniela.
Con Daniela, scusate.
Siamo emozionate.
Siamo emozionate perché era un po' di tempo che non tornavamo in radio Voci Femminili a Entropia Massima. Siamo quindi nuova puntata dedicata appunto alle monografie su scienziate e scienziati. Oggi partiamo appunto con Maria Gimbutas, archeologa che ha contribuito a portare alla luce tutto quello che era di pre-cristiano, pre-patriarcale, anche diciamolo subito, nella storia dell'Europa centrale. Ma appunto ti passo subito la parola e vediamo di che si tratta.
Grazie. Allora, sono passati esattamente 100 anni dalla sua nascita e infatti dal 23 gennaio di questo anno in tutto il mondo stiamo celebrando questa donna, scienziata, ricercatrice e portatrice, come diceva Chiara, di una nuova visione del mondo. Attraverso di lei siamo rientrati in contatto con lo spirito che animò le società complesse e tutt'altro che primitive, costruite dalle nostre antenate e dai nostri antenati nell'area dell'Europa antica, basata su principi spesso agli antipodi di quelli che informano il nostro presente, e appunto la ricerca dell'equilibrio, la collaborazione, il riconoscimento della connessione fra le manifestazioni del mondo fisico e di quello visibile. Il suo talento e tutte le sue scoperte e tutti i suoi articoli e tutte le sue ricerche e libri hanno risvegliato tutti i nostri talenti, sia in ambito appunto del settore della ricerca, ma anche di quello dell'arte, perché il suo sguardo visionario sulle sonore argille ha permesso a moltissime di noi di ridestarci da un sonno, di agire con un nuovo canto, usando lenti appunto visionarie, ma rilevatrici di ciò che siamo state e che vogliamo continuare ad essere. In sostanza, con la sua spatola ha mostrato al mondo la presenza di una civiltà diversa, pre-cristiana, pre-indoeuropea, pre-patriarcale appunto, ed è la cultura dell'antica Europa. Attraverso la sua ipotesi Kurgan ha svelato le origini europee, che non sono quelle che ci hanno sempre raccontato sui libri di storia, ovvero dei greci, dei sumeri. Prima c'era un'altra civiltà, una civiltà con la C maiuscola. Ma vediamo facciamo un breve racconto della sua vita e poi passiamo alle sue scoperte, alle sue opere e alla metodologia utilizzata. Maria Gimbutas nasce a Vilnius, in Lituania, in un contesto familiare culturalmente molto fervido. Infatti i genitori erano entrambi medici, erano impegnati nella difesa del patrimonio artistico lituano distrutto da decenni di oppressione degli zar russi. La madre, addirittura, era il primo medico donna nella storia lituana e il padre, oltre ad essere medico, era anche editore e storico. Nel 1918 sono le persone che aprono un ospedale al Vilnius per tutte le persone che non si potevano permettere le cure mediche. C'è un primo passaggio di un'invasione polacca prima, poi quella tedesca, e così decidono di educare Maria in una scuola privata da loro stessi fondata, rispettando appunto le tradizioni lituane. Maria così conosce la sua cultura, studia l'arte, la musica, la lingua lituana, una cultura che, come lei dirà in una delle sue interviste, strettamente connessa con i cicli naturali, nella quale il cristianesimo penetra tardivamente, lasciando sussistere sia nel folklore che nella mitologia elementi pre-indoeuropei. Lei dice: quando sono nata in Lituania c'erano ancora il 50% di pagani e nella mia infanzia sono stata esposta a molte cose che ora chiamerei preistoriche. Il padre muore, lei aveva 15 anni, scossa da questo evento decide di continuare il lavoro del padre e studia le credenze sulla morte e sui riti funerari precristiani. A 16 anni partecipa ad una prima spedizione etnografica dove lei registra più di 5.000 canti popolari, una tradizione orale legata alle origini di questa cultura antica. Nel 39 avviene l'invasione tedesca che poi è seguita a quella sovietica. Così in Siberia sparirono molti membri della famiglia di Maria. In questo clima, nel 42, riesce tuttavia a laurearsi in archeologia e sposa Jurgis, anche se poi dichiarerà: non ero mica pronta per il matrimonio, e avrà subito dopo una figlia. Dopo 3 anni, per queste vicissitudini storiche dell'area europea, lei è costretta insieme al marito a rifugiarsi in Austria. E così, sempre lei sostiene, con mia figlia in un braccio e la mia tesi nell'altro, torno e ricomincio di nuovo a studiare. E prima di rifugiarsi nel 1949 negli USA, negli Stati Uniti d'America, ottiene anche il dottorato in filosofia, sempre nell'archeologia, presso l'Università di Tubinga in Germania. Nasce la seconda figlia, mentre il marito negli Stati Uniti d'America trova a Boston un lavoro come ingegnere. Lei viene scelta come ricercatrice ad Harvard per la sua conoscenza profonda delle lingue europee. Era l'unica archeologa a quel tempo ad avere una preparazione interdisciplinare sia in storia delle religioni, in etnologia e in studi linguistici. Ma per questo lavoro non viene pagata. E anche quando esce il suo primo libro, La preistoria nell'Europa dell'Est, non riceve nessun riconoscimento e nessuna royalties. Viene successivamente assunta come traduttrice in lingue slave nella stessa facoltà, mentre nasce la terza figlia. Racconta di quegli anni. Ad Harvard, quindi siamo negli anni intorno agli anni 50, quindi un momento molto determinato della storia, no? E, dice, ad Harvard non c'era nessuna prospettiva per una donna. Sarei potuta restare come ricercatrice o come lettrice, ma probabilmente non sarei mai diventata un professore. Negli anni 50, come membro dello staff, e lei lo era, potevo frequentare i club della facoltà, ma sempre accompagnata da uomini. Così non poteva resistere, e dice, così non potevo resistere, odiavo questa situazione. Così nel 63... sempre per le sue esperienze, le sue capacità e i suoi talenti, le viene offerta la cattedra di archeologia all'Università di UCLA, dove si trasferisce dopo aver divorziato dal marito e dove rimane fino al 1989, anno della sua pensione. Nel 1991 esce il suo ultimo libro, come dicevo ne avrà scritti almeno 20, quasi tutti tradotti anche in italiano, e pubblica più di 200 articoli. La civilizzazione della Dea è il compendio di tutta la sua opera, è l'ultimo libro che pubblica. Muore a Los Angeles il 2 febbraio 1994, ma le amiche e le sue colleghe e la sua biografa John Marler diranno: ha continuato a lavorare fino all'ultimo minuto della sua vita.
Ebbene, grazie Daniela per questa introduzione sulla vita e i punti salienti della vita di Maria Gimbutas. facciamo un breve stacco musicale. Ci proponi di ascoltare Tautumeitas, che è un gruppo di donne musicisti e
dell'Europa
coriste
dell'Europa
dell'Est, lituane, e in particolare questo Raganunakt, che come scrivi Ragana nei racconti popolari viene definita la strega dalle gambe ossute, e nel folklore lituano e lettone rappresenta l'immagine della dea distruttrice e rigeneratrice, quindi del ciclo naturale della vita. E mi piace questa sull'etimologia, che il suo nome deriva dal verbo regeiti, che effettivamente significa prevedere, pronosticare, oppure dal termine ragas, che indica corno, mezzaluna, e che si quindi riallaccia perfettamente con la simbologia della luna, del ciclo, e ovviamente rinascita e trasformazione. E quindi ci ascoltiamo Tautumeitas, Raganunax. Allora, queste erano le Tautumeitas, Raganunakt dalla Lituania, perché stiamo parlando di Maria Gimbutas, archeologa, tra le prime donne archeologhe ad Harvard, che hanno portato comunque il tema delle civiltà precristiane nella cultura degli anni 50, con tutte le problematiche legate alla diffusione di un pensiero totalmente dominante maschile. Abbiamo visto qualche passaggio della sua vita, andiamo avanti parlando invece degli aspetti legati al suo lavoro e al suo metodo di lavoro soprattutto.
Allora, qui dunque, chi era Maria Gimbutas? Potremmo dire, per alcuni versi, e la potremmo paragonare a Heinrich Schliemann, l'archeologo che è diventato famoso in maniera universale per aver scoperto le rovine di Troia e di Micene.
Ovviamente c'è un po' di differenza poi nella risonanza
sicuramente
nel nome.
Perché li accomuna appunto con la spatola e quindi nei siti archeologici di aver trovato le prove materiali dell'esistenza di una civiltà che fino a quel momento poteva venire soltanto favoleggiato o supposta, no? Nel senso che per esempio Troia viene raccontata dal poema dell'Iliade di Omero, ma la differenza sta appunto nel fatto che la scoperta di Schliemann conferma la mitologia classica, cioè mentre la scoperta e lo studio, la riflessione della civiltà dell'antica Europa, appunto lo studio di Maria Gimbutas di cui adesso parlerò, ha messo sottosopra e ha mandato all'aria tantissime certezze fondanti degli assunti impliciti di questa medesima civiltà classica. Cioè praticamente l'opera di Maria Gimbutas spiana la strada a un altro tipo di civiltà, che non è la civiltà del pensiero dominante e quella civiltà che noi abbiamo studiato sui nostri libri di storia. E fa la differenza il fatto che Gimbutas sia stata una donna che ha letto le testimonianze del passato con occhi consapevoli di donna e che la sua visione e la sua ricostruzione del passato arcaico abbiano riportato a galla la presenza cancellata del femminile nella storia. La sua quindi è stata una completa rivoluzione di prospettiva sulle origini della civiltà europea. Intanto, da un punto di vista cronologico, ha messo indietro l'orologio del tempo storico, perché lo ha spostato di almeno 5.000 anni. quindi praticamente mette in evidenza la comparsa di una civiltà di popolazioni precedenti a quelle indoeuropee attraverso appunto le tracce di queste sonore argille, quindi le riporta a una datazione completamente diversa rispetto alla storia dei Sumeri che ci avevano raccontato, cioè quando comincia la storia, anche se noi siamo in questo periodo che lei studia e analizza, in un periodo preistorico, esattamente il neolitico, e quindi lei analizza il suo campo di ricerca spazia dal neolitico all'età del bronzo, quindi dall'8000 prima dell'era comune fino al 2000 avanti Cristo. Mi sta andando via la voce, l'emozione, devo bere, scusate.
Sì, poi si inserisce in tutto quel sistema di civiltà, appunto, che quelle più conosciute nell'area della Grecia, civiltà sì. Minoiche, cicladiche, però qui stiamo parlando ancora di un periodo antecedente.
Diciamo che un po' la guerra di Troia e anche la storia di Sparta mettono in evidenza proprio già questa ipotesi Kurgan, che è la battaglia tra le due civiltà, cioè la civiltà pre-cristiana, pre-indoeuropea, e poi l'arrivo dei cosiddetti Kurgan, ma sono in sostanza quelli che noi chiamiamo indoeuropei, lei li chiama Kurgan, e che sono appunto i dori greci. Ecco, questo è è lo spostamento del tempo attraverso la sua ricerca. Allora, diciamo che la riflessione che fa, innanzitutto dare, intendere finalmente la parola civiltà con un altro significato, che non è più la storia delle guerre, degli dèi, degli eroi e degli uomini, e ci parla invece di altre radici, di radici prima di questa storia, che porta alla luce nelle sue campagne di scavo, soprattutto nel decennio che va dal 1967 al 1978, proprio nel cuore dell'Europa, ovvero nel bacino del Danubio e nella penisola balcanica, fino ad arrivare poi in una campagna di scavi in Puglia. Quindi tocca diciamo tutta l'area del Danubio, tocca la Grecia, tocca anche la Puglia. E in quest'area, infatti, prima era fiorita una grande cultura pacifica. E immaginiamo quella che Esiodo definisce l'età dell'oro. Poi è avvenuto lo scontro con le popolazioni indoeuropee, arrivate ondate successive in tre ondate fino al 3005 prima dell'era comune, portatori di questa civiltà diversa e ancora oggi dominante, che praticamente arriva con i cavalli, con le armi, con una struttura gerarchica, guerriera e con le armi.
Ecco, direi che su questo possiamo partire con un pezzo di musica che tutti conosciamo, ma che vediamo, possiamo interpretare legato e visto con gli occhi di Maria dall'altra parte.
Le divise la sera, brucia nella gola fino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo degno di un re. Presto, più presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi poi, campi poi, l'alba era viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era sulla porta quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità. Era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? Aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltar la banda non facessi tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte. niente, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo.
E questo qui era Vecchioni, che ci piaceva legarlo, vista la questione del cavallo come strumento di invasione indoeuropea delle popolazioni Kurgan, appunto definite da Gimbutas, che adesso di cui parleremo adesso. Questa è Entropia Massima, siamo su Onda Rossa 87.9 e stiamo parlando di Maria Gimbutas, archeologa.
Ma questa canzone l'ho voluta anche per un altro aspetto, perché di recente, facendo una ricerca, ho visto che persino Roberto Vecchioni, che sappiamo essere un professore, alla trasmissione di Gramellini ha parlato proprio di Maria Gimbutas, e quindi è un omaggio a lui, professore, che parla di questa ricercatrice. Allora, Maria Gimbutas non aveva arrivò per gradi alla sua visione, per cui oggi è sia amata sia rifiutata. All'inizio non trovava nulla che potesse aiutarla, e non riusciva a trovare un senso all'enorme massa di reperti che aveva riportato alla luce già alla fine del primo ciclo di scavi nel nord della penisola balcanica. Le sue ricerche, i suoi studi si basano fondamentalmente anche sull'analisi di documenti in lingua originale che lei solo in quel particolare frangente poteva tradurre. Reperti mai visti, mai studiati, davanti ai quali i sistemi di interpretazione in uso diventavano muti, troppo diversi da quelli che fino ad allora erano ritenuti la testimonianza del passato europeo e mediterraneo. Gli strati erano profondi, quindi, dove lei andava a cercare. C'erano tantissime statuette, divinità, trovate nei vari scavi. Erano le metafore della terra vivente. Era una nuova filosofia, una spiritualità che non comportava né testi sacri né dogmi, ma il potere creativo incarnato del mondo naturale. I temi erano intrecciati e reggevano l'universo, secondo la ricercatrice, ovvero nascita, crescita, morte, rigenerazione. Era una nuova scuola di pensiero, una nuova congettura, la presenza divina nel quotidiano secondo le sue indagini sul campo. E si immerse in questo materiale. E nel 1974 cominciò, e questo inizia la riflessione sul metodo, a ricopiare tutti i segni che comparivano su questi manufatti. Ceramiche, vasetti, diciamo di vita quotidiana. E numerosissime erano le raffigurazioni della Dea Uccello, e così questi erano i segni. Forse si trattava di un alfabeto? Se lo domandava, perché ancora non conosceva la risposta. Erano le V, erano gli chevron, le X, le linee serpentine, linee doppie, anche segni. E tutti i segni che avevano un evidente valore simbolico, secondo lei. A un certo punto questi materiali cominciarono a formare per lei un quadro organico direttamente sotto i suoi occhi, a combaciare con elementi di altri campi, cioè la linguistica, la mitologia, il folklore, e proprio grazie agli studi che lei ha fatto da bambina. Tutti i campi, appunto, campi nei quali aveva accumulato una grandissima competenza e dove finalmente i concetti combaciavano. Naturalmente non si trattava di semplici reperti, ma la sequenza completa di una cultura e di una civiltà del Neolitico. Siamo intorno ai 6500 prima dell'era comune, trovati in più di 3000 siti dal 1967 fino al 1980. Quindi con la spatola esplorava questi luoghi e riportava alla luce con grande capacità di sintesi, ordinando, individuando le varie culture in una vasta area che chiamò Europa antica. Cucuteni, Vincia, Sisco. I libri di storia hanno mai riportato questi nomi di popoli?
Infatti mi ricordo mi ricordo qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, più di 10, c'è stata una bellissima mostra sui cucuteni con queste terracotte meravigliose, con veramente dei disegni sconosciuti, che completamente diversi da tutto ciò a cui siamo abituati, distanti da tutto, molto complessi, geometrici sempre, però ricchissimi come forma, come anche equilibrio, bellezza. Me li ricordo proprio come una cosa particolare.
Sì, infatti questa mostra appunto a Roma, al Palazzo della Cancelleria, mi sembra nel 2009, nel 2010, fu veramente un evento eccezionale, perché le persone che arrivavano alla mostra non riuscivano a capacitarsi della bellezza di queste opere. Erano veramente delle grandi opere artistiche. E quindi noi la storia invece non ce l'ha detto. Il libro di storia, il sussidiario che io avevo, non mi ha mai parlato di questi popoli, di queste popolazioni che rappresentano la cultura dell'Europa antica. Lei praticamente applica questo metodo, che poi chiamerà archeomitologia, quindi è una modalità di ricerca interdisciplinare, ed è un metodo che assomiglia molto ad una altra scienziata ricercatrice, della quale forse avrò modo di parlarvi più in là, che è Barbara McClinton. Cioè praticamente queste scienziate si lasciano prendere dalla visione dell'oggetto osservato, finché non sembra di trovare finalmente qualcosa che ha a che fare, e come se la materia parlasse loro. Ed è una modalità, diciamo, molto molto particolare, e vi dico subito che tanti colleghi dell'Accademia non erano assolutamente d'accordo né con Maria Gimbutas e né con Barbara McClinton. Quest'ultima fu più fortunata, perché poi alla fine della sua carriera riceve anche un premio Nobel. È una telefonata? No. Quindi le reazioni furono simili, però torniamo al lavoro di Maria Gimbutas. Perché in sostanza lei vede chiaramente tutti i dettagli, tant'è che li ridisegna, li riscrive, li trascrive, combina e compara i dati, e riesce a stabilire collegamenti e connessioni tra tutti questi cocci e tutte quelle iscrizioni, fino a far emergere una trama che la convince di questo disegno, ed è appunto il metodo che poi verrà chiamato archeomitologia. E gli accademici ancora oggi non l'hanno digerita e la vedono come fumo negli occhi, anche se di recente ci sono state delle ulteriori ricerche, indagini, soprattutto per quanto riguarda i cromosomi, che hanno stabilito che la sua visione di 30-40 anni fa era giusta, solo che lei l'aveva indagata con un tipo di visione, di ricerca completamente diversa dai meri dati. Allora, fondamentali per l'evoluzione della sua visione, logicamente, sono queste campagne di scavo, abbiamo detto dal 68 al 90, nel bacino del Danubio, in Grecia e in Italia, che le permettono quindi di indagare su questa cultura che è precedente quella cultura indoeuropea, che lei chiama Kurgan. Perché li chiama Kurgan? Li chiama Kurgan perché, visto che lei era anche un'esperta dei rituali funerari, le persone appartenenti alla cultura indoeuropea erano soliti seppellire le persone più importanti in questi grandi tumuli. I Kurgan vengono dall'est, dalla zona che adesso potremmo definire Russia, dalla steppa, e questa ipotesi Kurgan è quella che poi verrà più profondamente accettata anche dall'Accademia, cosa che invece non avverrà per la filosofia del pensiero, chiamiamola della cultura della dea. E anche se se voi andate a Çatalhöyük, se voi andate nei musei ad Ankara, se voi andate in Grecia, se voi andate in tutti i paesini, anche in Italia, scoprirete che lei, la sua visione era corretta. Allora, e scrive altri libri, appunto scriverà Godness and Gods of Old Europe nel 1982. La cosa strana di questo libro è che all'inizio lei voleva, diciamo, lo scrisse, lo voleva scrivere come Dee e Dei dell'Europa antica, ma l'editore gliela fece cambiare il titolo in Dei e Dee. Quindi già da lì si capisce, si intuisce in quale luogo vivesse e abitasse come studio, ecco, come riflessioni accademiche. Le rivoluzioni di quel periodo preistorico che abbiamo chiamato neolitico furono, secondo la scienziata, l'agricoltura, la tessitura e la ceramica. Ed erano invenzioni che portavano inconfondibilmente la mano delle donne. Ma, siccome si sostiene, sono state le donne ad avere intrapreso le tre forme di questa rivoluzione, molte volte ci siamo domandati, ma allora, in quel periodo, in quella società, nella società dell'Europa antica, le donne avevano il potere? E io rispondo di sì, lei ha risposto di sì. Vi consiglio di guardare il video, il documentario che trovate in Autrici di Civiltà, uno dei siti dove abbiamo scritto di questa donna, proprio per il centenario dalla morte, e quindi lo potete facilmente scaricare, perché è molto importante, oltre che le parole, proprio visualizzare, come ha fatto lei nella sua ricerca, tutte le statuine, perché da quelle statuine, sovrapponendole, emerge un linguaggio simbolico, sicuramente una visione, però è un linguaggio. E poi altri studiosi cominceranno a fare queste riflessioni come linguisti e capire le parole da dove arrivano. Allora, Maria scopre che i popoli arcaici utilizzano un complicato simbolismo religioso la cui forma femminile riflette appunto la centralità delle donne nella vita culturale e nella vita religiosa. Le immagini di dei femminili e di dei maschili, antropomorfi e zoomorfi, esprimono una partecipazione sacra nei grandi cicli naturali di fertilità, nascita, morte e rigenerazione. Adesso sul metodo di scavo c'è da dire che il retaggio econometrico dell'archeologo tipo degli anni 50 e degli anni 60 privilegiava negli scavi di un sito i cosiddetti prodotti di scambio, e questa è una parte molto importante. Maria invece va a ricercare quei materiali che buona parte dei suoi colleghi snobbano e considerano robetta religiosa o epifenomeni, e quindi è questa la differenza anche nella ricerca dei materiali. Quando arriva in Tessaglia durante gli scavi di Achilleon in Grecia nel 1973, che sono scavi i cui artefatti sono databili di 7000-6000 prima dell'era comune, Maria Gimbutas trova i reperti di una nuova cultura, diciamo della popolazione Sesclo. E questi reperti erano contestualizzati, cioè situati nelle case, nei forni per il pane, nei templi e in piattaforme. Quindi il fatto di averli scoperti in un contesto praticamente l'aiuta a capire, a interpretare, possiamo anche dire, quali erano le funzioni di questi oggetti e il loro utilizzo. Questa è una parte molto importante.
E allora facciamo un'altra breve pausa musicale prima di tornare in voce per l'ultima parte della trasmissione. E questa era la bellissima voce di Oum con Awa. E ritorniamo in voce, ritorniamo a Entropia Massima, Onda Rossa, 87.9 modulazione di frequenza. Stiamo parlando di Maria Gimbutas, ne abbiamo tracciato un po' la vita, il metodo di approccio agli scavi e il suo... quello a cui è riuscita ad arrivare nell'interpretazione di queste società neolitiche, del neolitico, andando, mettendo passi indietro nella storia delle civiltà europee, ma soprattutto con un'impostazione sociale e culturale completamente diversa da quelle successive, dalla nostra attuale. Mi ricorda anche un po' quello che era le piccole dee della grande dea maltese, della il concetto della dea madre, ovviamente caratterizzata dall'abbondanza, dalle natiche, i seni, e quello che era, quello che poteva essere una società matriarcale. Ma vediamo in che modo Maria Gimbutas riesce dai reperti, da questo suo modo di non andare a guardare appunto solo gli oggetti di scambio, ma gli oggetti alla fine della vita quotidiana, di quello che veniva utilizzato, e anche appunto i reperti che venivano considerati, come hai detto tu, Daniela, la robetta.
Sì, una robetta religiosa.
Come da questo riesce, da quali reperti riesce poi a strutturare, a interpretare, a costruire una civiltà diversa?
Dunque, intanto ciò che stupisce nella riflessione che fa la scienziata è che lei non si meraviglia, non è la metamorfosi dei simboli nei millenni, ma la continuità di questi simboli a partire dal Paleolitico. Quindi lei confronta tutte queste questi segni che lei chiama poi il linguaggio, cioè che sono gli aspetti pregnanti della dea del Neolitico, ma che hanno le radici nella dea del Paleolitico. E quindi dea come datrice di nascita, ritratta nella posizione di partorire, datrice di fertilità che influenza la crescita e la moltiplicazione, incinta e nuda, datrice di vita, ma datrice di nutrimento, protettrice, ma anche rappresentata come dea uccello con segni e natiche sporgenti, reggitrice anche della morte. Quindi c'è sempre questo ciclo che è la nascita, la vita, la morte e la rigenerazione. Il pensiero di queste società attraverso questi simboli per Maria Gimbutas è individuato, cioè la concezione del tempo è ciclica, non è lineare come quella che ci hanno insegnato a noi. Questa civiltà non conosce l'uso delle armi, perché non sono state ritrovate armi negli scavi di cui ho parlato, pur avendo sviluppato la metallurgia. Gli insediamenti non sono posti in colline con recinzioni, ma sono in pianura lungo i corsi dell'acqua. Le sepolture non hanno distinzione di rango, e quindi questo determina per lei la deduzione che è esistita questa società che lei da principio chiama matrilocare, matrilineare, ma che poi dopo, entrando in contatto con altre studiose a livello internazionale, la definirà matriarcale, perché queste società non è che sono piccoli borghi, ma sono anche grandissime civiltà, grandissime città urbane, anche di 15.000 abitanti, come per esempio i Cucuteni Triplilia, di cui abbiamo parlato poc'anzi. C'è un bellissimo poster che introduce alla mostra che è stata portata qui a Roma, che mette in evidenza proprio questa struttura urbana e non di piccolo borgo, ed è una società tendenzialmente egualitaria, perché appunto non c'è una distinzione di rango e tutti partecipano alla vita comunitaria. È molto interessante questo aspetto, perché vuol dire che se sono esistite civiltà nel passato pacifiche, quindi vuol dire che comunque quelle radici sono anche le nostre radici. E quindi addirittura ha constatato con il tempo che mentre l'arte, che in un certo senso identifica il tipo di società, il tipo di cultura, era molto preziosa, molto sofisticata nel periodo delle società del Neolitico, lo diventano molto di meno con l'arrivo delle popolazioni cosiddette Kurgan, perché comunque se le confronti sono completamente diverse. Quindi questo è molto importante. Io ho fatto una riflessione su questo sistema, proprio perché vengo dal movimento della decrescita, cioè quanto più si ha tempo da dedicare all'arte, tanto più ci si diventa talentuosi, tanto più ci si occupa della guerra, tanto meno l'arte sarà interessante. Questa è una riflessione che ho fatto io, che faccio io a voce alta, però in sostanza poi se voi volete indagare i diversi livelli di società nei vari paesi, eccetera, esistono due libri e io fare in modo che questa bibliografia venga inserita poi nel sito della radio e nell'area di Entropia Massima, perché secondo me è molto interessante proprio studiare e riflettere su queste società. Che altro posso dirvi? Vi dico semplicemente che, anche se ci sono stati colleghi di Maria Gimbutas che in un certo senso l'hanno criticata, altri esponenti importanti come Joseph Campbell, Ashley Montagu, ritennero che il contributo di Maria Gimbutas è come la stella di Rosetta e quindi è una decifrazione importante per questo linguaggio della dea delle società. E addirittura Campbell, quando conobbe Maria Gimbutas, disse che avrebbe scritto un libro completamente diverso quando scrisse Le maschere di Dio se l'avesse conosciuta prima. E così i documenti sia di Joseph Campbell e di Maria Gimbutas si trovano proprio in una library di Santa Barbara in California insieme. Dunque, John Marler, che è la sua biografa, ha scritto: sebbene l'interpretazione dell'ideologia delle società preistoriche sia considerata inopportuna nella ricerca archeologica, per Maria era ovvio che ciascun aspetto della cultura della vecchia Europa esprimesse un sofisticato simbolico religioso. Pertanto si dedicò allo studio esaustivo dell'iconografia e del simbolismo del Neolitico al fine di scoprire i significati sociali e mitologici. Per realizzare ciò fu necessario allargare gli orizzonti della cosiddetta archeologia descrittiva al fine di includere linguistica, mitologia, comparazione delle religioni, studio storiografico, che appunto venne definito un approccio interdisciplinare, ovvero l'archeomitologia. L'ipotesi Kurgan della studiosa è quella che alla fine riceve maggiori consensi circa la diffusione delle linee indoeuropee e recenti studi di DNA, e c'è anche un libro di David Reich, hanno convalidato la sua teoria sulla fine dell'Europa antica e della sua cultura. Pertanto, anche se nel mondo accademico le critiche per questi studi hanno avuto luogo e sono state anche molto feroci, l'UNESCO ha nominato Maria Gimbutas nella lista dei personaggi di spicco cui tributare pubblico riconoscimento internazionale per i meriti ottenuti nel campo della conoscenza, scienza, cultura e dell'umanità. e persino Colin Renfrew, che era uno dei suoi oppositori più accaniti, ha dovuto riconoscere che lei aveva visto giusto. E come concludere questa riflessione, questa analisi? Diciamo che voglio chiudere con le parole di Luciana Perkovic, che alla quale dobbiamo molto, perché lei ha permesso la traduzione di tantissimi testi di Maria Gimbutas e non solo, per darci una identificazione di quello che eravamo, cioè di far conoscere le nostre radici, radici che sono pacifiche, radici di società nelle quali le donne avevano un ruolo importante e che poi via via è stato distrutto. Come distruggevano le idee, così distruggevano la donna. E lei dice che siamo la prima generazione che sa qualcosa di più di essenziale rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto, che nel passato e nel presente sono esistite e che esistono civiltà radicalmente diverse, e qui mi riferisco a moltissime società matriarcali che ancora esistono in tutti i continenti e di cui un'altra studiosa importante, che ha compiuto l'anno scorso 80 anni, che è Heide Abendroth, ha scritto un libro bellissimo sugli studi moderni delle società matriarcali, e che quindi queste società sono esistite, sono dotate di un orizzonte di senso e di valori che riguarda tutti gli aspetti della vita, quindi sia insomma tutti gli aspetti, sia quelle politiche, quelle economiche, dell'immaginario, sia con riferimento al corpo, agli affetti, alla salute, alla malattia, al cibo, all'uso del tempo, perché tutti questi aspetti nella vita umana sono strettamente intrecciati e questi saperi e queste arti sono interconnesse fra di loro e svelano il significato di che cosa vuol dire civiltà con la C maiuscola, che non è quella della guerra.
Bene, grazie Daniela, grazie di questa esaustiva descrizione, di questo approfondimento su Maria Gimbutas. Quindi finisce qui questa puntata di Entropia Massima. Ci vediamo, ci sentiamo, anzi, lunedì prossimo alle 8, sempre sugli 87.9 oppure su ondarossa.info per chi ci ascolta online. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.